è della sua pienezza noi abbiamo ricevuto grazia su grazia. Nella lettera ai Romani, se aprite la lettera ai Romani, o se non l'avete, vi ponete mente, c'è una carrellata di tutte le grazie che noi abbiamo ricevuto dal cielo, e tutte sono in Gesù, tutte sono in Gesù. Al capitolo 1, dal versetto 6, dice: poiché io non mi vergogno dell'Evangelo, voleva dire, non è che non si vergogna, io mi vanto dell'Evangelo perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Quindi qui in questa "è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede" è compreso già tutte le grazie che costituiscono la pienezza di Cristo per noi, mandato dal Padre. Quindi esso è la potenza per la salvezza di ognuno che crede, del giudeo prima, poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: ma il giusto vivrà per fede. Poi, subito dopo questo annuncio della potenza di Dio che abbiamo ricevuto, perché altrimenti non saremmo qui, questa potenza richiede una spiegazione. L'Apostolo Paolo comincia dal versetto 18 con l'ira di Dio: poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia. E qui per due capitoli e mezzo, e due capitoli e mezzo, cioè fino al 3:19, l'Apostolo Paolo dice tutti i peccati che gli uomini hanno fatto a causa del peccato di Adamo. Essendo tutti peccatori in Adamo, nel peccato di Adamo, nella ribellione di Adamo, noi abbiamo peccato e il mondo è stato squilibrato e Satana è il re di questo mondo. Al versetto 19 del capitolo 3 dice: or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato nel suo cospetto, giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Allora, questa rivelazione che comincia al capitolo 1 e la rivelazione del Vangelo e del peccato di Adamo, le conseguenze del peccato, porta per sempre per Gesù nello Spirito Santo al fatto che noi, quando leggiamo la legge di Mosè o quando leggiamo le virtù che dovremmo avere in noi per il fatto che siamo credenti, tutte queste cose noi non riusciamo ad adempierle, ma le adempiamo solo per lo Spirito Santo in Cristo, che è presente nei nostri cuori. Dopodiché al 21 l'Apostolo dice che indipendentemente dalla legge è stata manifestata una giustizia attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Quindi tutto è in Gesù. È in Gesù e per tutti i credenti, poiché non c'è distinzione, difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Allora, poi c'è un intermezzo con la spiegazione della fede di Abramo. E al capitolo 5 dice: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Cristo Gesù. Altra grazia, cioè, mentre prima eravamo nemici in Adamo, adesso in Cristo siamo giustificati, resi giusti e siamo amati. Dice dal versetto 6, perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi, poiché a malapena uno muore per un giusto, o forse per un uomo da bene, qualcuno ardirebbe morire. Ma il Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo a suo tempo è morto per noi. Ma non solo è venuto, è morto. Cioè si è sacrificato per i nostri peccati, è morto per noi. Tanto più dunque ora, essendo giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Da lì noi non andiamo più in giudizio se seguiamo questa via. E dice, inoltre dice che, nel versetto 5, la speranza non rende confusi perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Tutto questo in Cristo è esplicitato, reso evidente in noi se quando leggiamo, non leggiamo con la carne, come si legge un giornale, ma leggiamo in preghiera e con l'intenzione di ricevere da Dio queste cose che Lui ci ha dato in Cristo, allora queste cose si sedimentano e diventano reali e quindi è possibile a noi non peccare. Quindi questo, giustificati. E poi al versetto 5, versetto 11 dice, e non soltanto questo, ma anche ci gloriamo in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, per il quale abbiamo anche ottenuto la riconciliazione. Cioè siamo non solo giustificati, perché va bene, ti ho rimesso i peccati, ma tu rimani lì. No, sei riconciliato, cioè io ti amo. Tu sei mio figlio, tu sei erede con Cristo. Quindi voi capite che in queste grazie che ci vengono dalla pienezza di Gesù, c'è un'escalation di rivelazione straordinaria sulla quale dobbiamo riflettere per arrivare a quello che vedremo, perché è meraviglioso tutto quello che Gesù ha fatto. Allora, adesso al versetto 5, versetto 19 dice, poiché siccome per la disubbidienza di un solo i molti sono stati costituiti, cioè dice che Dio ci aveva costituiti peccatori per il peccato di Adamo. Così anche per l'ubbidienza di uno solo, Gesù Cristo, i molti sono stati costituiti giusti. Quindi, amici di Dio, eccetera. Allora, poi, ancora al versetto 6, al capitolo 6, c'è quella grande dichiarazione: che diremo noi dunque? Rimarremo noi nel peccato onde la grazia abbondi? Così non sia. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte? Noi siamo dunque stati con Lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. E allora pensate che il Padre, qui nell'ultimo versetto, dice che Gesù è risuscitato mediante la gloria del Padre affinché noi camminassimo in novità di vita. Quindi è una cosa meravigliosa. Gesù è disceso dal cielo, si è abbassato fino a noi, ha raccolto, si è tanto unito e ha avuto tanta misericordia per noi che ha raccolto i nostri peccati, li ha raccolti uno per uno, Lui che è l'Eterno, li ha raccolti per noi in ogni tempo. Al tempo di Paolo ha raccolto i peccati di Paolo, al tempo nostro ha raccolto i nostri peccati, a ognuno di noi. Ed è stato così, si è così compenetrato con noi per poter espiare i peccati, che noi siamo diventati una stessa cosa con Lui, e lo dice adesso. Perché se siamo divenuti una stessa cosa con Lui per una morte somigliante alla sua, siamo divenuti una stessa cosa con Lui. Nella vostra Bibbia ponete mente che qui c'è scritto: poi, perché se siamo divenuti una stessa cosa con Lui per una morte somigliante alla sua, lo saremo anche per una resurrezione simile alla sua, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. È meraviglioso. Quindi queste grazie, mentre la giustificazione è un cambio di posizione da Adamo a Cristo, adesso in capitolo 6 noi vediamo che questa morte nostra con Cristo ci permette di camminare nella via della santificazione, come dice nel capitolo 22. Ma ora, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione, per fine la vita eterna. Quindi è meraviglioso vedere come queste pagine, tutto è una grazia di Dio, il Vangelo e la salvezza per mezzo della fede in Cristo è una cosa meravigliosa. Il capitolo 7 è un capitolo anomalo, perché l'Apostolo Paolo, siccome era stato un fariseo, cioè teneva molto conto delle sue opere, della sua capacità di fare digiuni, fare cose meritorie, viene messo per noi alla prova e si trova a dover dire che lui con le sue forze non riesce assolutamente a non peccare. Con le sue forze lui non può che peccare. Lui deve arrendersi e dire: misero me uomo, chi mi libererà da questo corpo di morte? Versetto 24. Deve arrivare, come succederà, deve succedere anche a noi, che non abbiamo più fiducia in noi stessi, ma aspettiamo per la fede in Gesù, aspettiamo che il Signore si manifesti nella nostra vita. Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Così dunque, io stesso con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne alla legge del peccato. Quindi lui non può, con le proprie capacità, adempiere i comandamenti, essere gradito da Dio. Ma qui che è la grande svolta. Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo, cioè che diffidano di se stessi e aspettano che Gesù, venuto ad abitare nei loro cuori, si manifesti nella loro vita. C'è un versetto bellissimo di Matteo sull'abnegazione cristiana che dice: allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà vivere con la sua vita, salvare la sua vita, la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Cioè, ecco il segreto che c'è qui in questo capitolo, che noi dobbiamo, tutte le volte che si tratta di, che cerchiamo di onorare il Signore, e deve essere tutti i giorni, noi dobbiamo rinunciare ai nostri propositi per lasciare che lo Spirito Santo ci dica la via da compiere, ci dia una via di santificazione. Infatti al capitolo 8 dei Romani, sono tornato ai Romani, or dunque, non c'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo, perché la legge dello spirito della vita in Cristo mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte. Per versetto 13: perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se mediante lo spirito mortificate gli atti del corpo voi vivrete, poiché tutti quelli che sono condotti dallo spirito di Dio sono figliuoli di Dio, poiché voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo spirito stesso attesta insieme al nostro spirito che siamo figliuoli di Dio, e se siamo figliuoli siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui affinché siamo anche glorificati con Lui. Ecco che quindi si completa il quadro. In noi c'è lo Spirito Santo che aspetta che noi rinunciamo a decidere certe cose della nostra vita. Quando vediamo nella nostra vita qualcosa che il Signore non approva, o quando vedete che non riusciamo a adempiere certe cose buone, comandate di amare il prossimo, di non dire certe cose, è lo Spirito stesso che ha l'occasione per venire e dirci quello che dobbiamo fare, e lo fa dicendo che siamo figliuoli di Dio, perché siamo figliuoli di Dio. Ma se noi vogliamo agire con le nostre forze, secondo la carne, noi rimarremo in uno stato di tristezza. Ora, per completare questa grazia, leggiamo solo nel capitolo 8, al versetto 37, anzi dice: in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, poiché io sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né cose presenti né cose future, né potestà né altezze né profondità né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Quindi ci dà l'indicazione del presente, il cambiamento da Adamo in Cristo, e poi la vita in Cristo secondo la croce, e poi la vittoria sul peccato, il cammino di santificazione che ha per fine questo amore di Dio che si deve manifestare in noi. E si manifesta solo se rinunciamo a noi stessi. Quindi la salvezza che noi abbiamo in noi stessi per lo Spirito Santo, per la fede che ci ha portati qui, deve farci riflettere. Non possiamo trascurarla come facile che facciamo, perché altrimenti facciamo come Israele che dopo il deserto, la prima generazione fu lasciata morire nel deserto e poi, appena conquistata la terra promessa, subito peccarono, e la disgrazia di Israele la conoscete meglio di noi, ma noi abbiamo lo Spirito Santo, noi abbiamo Cristo, noi abbiamo tutte queste grazie meravigliose in Cristo Gesù. Allora, io, siccome sono gli ultimi tempi del mondo, vi invito a andare in Luca al capitolo 13 per leggere alcuni versetti. Ed egli attraversava man mano le città e i villaggi insegnando e facendo cammino verso Gerusalemme. E un tale gli disse: Signore, sono pochi i salvati? Ed egli disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, poiché io vi dico che molti cercheranno di entrare, ma non potranno. Ecco, questo versetto mi ha molto colpito, perché Gesù stesso, a questa domanda che gli è posta sui salvati, dice che molti cercheranno di entrare nel regno dei cieli, ma non potranno, e lo dice dopo. Da che il padrone di casa si sarà alzato e avrà serrato la porta, e voi, stando di fuori, comincerete a picchiare la porta, dicendo: Signore, Signore, aprici. Rispondendo, egli dirà: io non so dove voi siate. Quindi occorre che, avendo una così grande salvezza, qui Gesù parlava, diciamo, al popolo di Israele e a tutti i pagani che c'erano allora in Israele, perché ormai Israele era paganizzato, aveva una cultura greca, aveva un sacco di gente che sapeva qualcosa della Bibbia, ma non capiva molto. Io posso capire che Gesù lo dicesse a quelli, ma forse lo dice anche a noi. È quello che vorrei invitarvi a pensare, che dobbiamo riflettere sulla nostra fede, sul come meditiamo la parola di Dio. Perché qui egli dice: sforzatevi di entrare per la porta stretta, e la porta stretta è la croce, Gesù crocifisso, e poi dice: perciò vi dico che molti cercheranno di entrare, ma non potranno, e che sarà lui stesso a dire: io non so dove voi siate. Lo dice due volte. Versetto 26, ancora: comincerete a dire: noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ed egli dirà: io vi dico che non so dove voi siate, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. quivi sarà il pianto e lo stridor dei denti quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti del regno di Dio e che voi sarete cacciati fuori. Allora, siccome anche nelle lettere c'è questo richiamo, io oggi approfitto di questo tempo per sollecitarvi a riflettere sulle grazie che il Signore ci ha dato in Cristo Gesù. Perché se leggiamo sempre nel capitolo 13 i versetti dal 2 al 4, dice: e Gesù rispondendo disse loro: pensate voi che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei che hanno sofferto tali cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, tutti similmente perirete. E quei 18 sui quali cadde la torre di Siloe e li uccise, pensate voi che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, tutti al par di loro perirete. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che chi si accosta con superficialità alla sua salvezza, chi legge la Bibbia con superficialità, non coglie la profondità e la serietà che noi dobbiamo avere di fronte alla Scrittura. Perché se se Salomone nei Proverbi ci dice al capitolo 7 il timore dell'Eterno è il principio della scienza, vuol dire che noi dobbiamo leggere questa parola avendo presente che dobbiamo essere giudicati secondo una legge perfetta, una legge che solo lo Spirito Santo la può fare nella nostra vita. Per questo noi da qui sentiamo attraverso i fratelli la necessità di confessare i propri peccati, di avere una vita di preghiera non solo per noi stessi, per la nostra santificazione, per togliere i peccati che ancora ci rimangono, ma di amore per la Chiesa, per i fratelli, per il corpo di Cristo. Perché ci vengono dette queste cose? Perché leggendo e meditando la Scrittura, noi dobbiamo diventare molto seri perché lo Spirito Santo ci prenda sul serio, perché altrimenti questo Spirito rimane inoperoso e forse alla fine potremmo essere di quelli che non hanno avuto una salvezza, che si sono convertiti troppo rapidamente e poi hanno lasciato perdere tutto. In Luca, al capitolo 24, c'è un altro avviso piuttosto pesante. Al versetto 24, Matteo 24, Matteo 24, mi sono sbagliato prima, rettifico, Matteo 24, versetti 4 e 5 e poi l'11. E Gesù rispondendo disse loro: guardate che nessuno vi seduca, parlava degli ultimi tempi, poiché molti verranno sotto il mio nome dicendo io sono il Cristo e ne sedurranno molti. E al versetto, vedete, molti, anche lì molti. E poi al versetto 11, e molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. versetto 11. Cosa vuol dire? Noi che abbiamo una, conosciamo la scrittura, sappiamo che intorno a noi c'è un mondo cristiano che non predica il ravvedimento, predica la necessità di queste cose che abbiamo detto. Non sono falsi profeti? Io dico che sono falsi profeti. Non dobbiamo lasciarci ingannare dall'idea che andando a messa dal prete alla domenica siamo salvati. Perché quello è molto facile, è più difficile cercare di rinnegare se stessi, come ci è stato detto in Romani. Quindi non svendiamo questa salvezza, perché se noi che siamo nati in un mondo che era cristiano, trascuriamo queste cose, in Cina ci sono tutte delle comunità di due tipi. Ci sono delle comunità che lo Stato approva, sono diventate come i cattolici, e poi ci sono delle assemblee familiari che non sono approvate, che invece rischiano sempre di essere arrestati, eccetera, ma perché vogliono tenere il Vangelo puro. In Cina c'è stata una tale evangelizzazione negli ultimi tempi che avremo delle sorprese grosse. I veri cristiani possono essere quelli, e noi possiamo diventare dei cristiani di serie B, che saremo lasciati fuori, perché non abbiamo creduto a queste cose. Quei signori là della Cina hanno vissuto per tanti secoli nell'idolatria, nella stregoneria, nelle cose, perché vedete, quando fanno le feste ci sono i diavoli, ci sono tutte quelle cose lì, che quando hanno potuto, per lo Spirito Santo che è andato là a prendere i suoi, che quando hanno capito la grazia e la benignità e l'amore di Dio, sono disposti a sacrificare la loro vita. Come ridere, ma noi siamo disposti a sacrificare la nostra vita dicendo: Signore, oggi voglio che sei tu a vivere la mia vita cristiana? Bisogna che ci facciamo un pensiero, perché non è possibile che noi ci lasciamo andare. Abbiamo attorno un'atmosfera di religiosismo che è assolutamente falso, in un mondo assolutamente falso. Prima Pietro, capitolo 2. Nella lettera di Pietro, al capitolo 2, dice l'apostolo Pietro, come anche le altre lettere: gettando lungi da voi ogni malizia e ogni frode e le ipocrisie e le invidie e ogni sorta di maldicenze, come bambini puror nati appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate per la salvezza. Vedete? Un cambiamento di vita. Cioè, se questo cambiamento di vita non c'è nella nostra vita, vuol dire che c'è qualcosa da revisionare. Perché dice: gettando lungi da voi, l'apostolo Paolo nella lettera agli Efesini dice: svestite l'uomo vecchio e rivestite quello nuovo. Qui dice: gettando lungi da voi ogni malizia, ogni frode, eccetera, come bambini pur ora nati, appetite il puro latte spirituale che è la parola di Dio, onde per esso cresciate per la salvezza. Seppure avete gustato che il Signore è buono, accostandovi a Lui, pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma dinanzi a Dio eletta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siate edificati, qual casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ecco com'è la vita cristiana. Cioè, offrendo, per essere un sacerdozio santo e offrire sacrifici spirituali. Io oggi vorrei guardare la televisione, la partita, c'è chi sballa per le partite di calcio, io purtroppo non mi interessa il calcio, però mi interessa il ciclismo o altre cose. Però ultimamente ho dovuto dire, ma che vantaggio ho a buttare via 2 ore, ma è meglio un sacrificio spirituale, accettevole a Dio. Sto in preghiera, medito quello che è stato detto in chiesa, prego per la chiesa, prego per la mia vita e quella dei miei familiari, e questo è un sacrificio accettevole a Dio. Al versetto 11, diletti, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che guerreggiano contro l'anima. Avendo una buona condotta fra i gentili, affinché laddove sparlano di voi come di malfattori, essi per le vostre buone opere che avranno osservate glorificano il Dio nel giorno che Egli vi visiterà. Siate soggetti per amor del Signore ad ogni autorità creata dagli uomini, ai re come ai sovrani, ai governatori come mandati da Lui per punire i malfattori e per dar lode a tutti quelli che fanno il bene, poiché questa è la volontà di Dio. In Romani capitolo 12, versetti 1-4, dice che noi dobbiamo sganciarci dalla mentalità del mondo e dobbiamo fare la volontà di Dio sacrificando il nostro corpo, consacrando il nostro corpo al Signore. Allora, vedete che anche qui salta fuori la volontà di Dio, ma la volontà di Dio qual è? Che Gesù si manifesti nella nostra vita, prima pian piano nel nostro rapporto con Lui, e poi dopo allora si comincerà la nostra vita che si manifesta nella famiglia, nella società, nel lavoro, in tutte le cose della nostra vita. Prima Giovanni, Prima Giovanni capitolo 2 versetto 12. Figlioletti, io vi esorto, vi scrivo perché i vostri peccati vi sono rimessi nel suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. No, non barzellette, qui c'è scritto, avete vinto il maligno. Cioè anche il mondo, perché il mondo giace nel maligno. Figlioletti, vi ho scritto queste cose perché avete conosciuto il Padre. Attraverso Gesù abbiamo conosciuto la Deità e l'onnipotenza di Dio. Padri, v'ho scritto perché avete conosciuto colui che è dal principio, cioè Gesù. il creatore di tutte le cose. Giovani, v'ho scritto perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non è dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Quindi capite che dobbiamo cominciare a regolare la nostra vita con serietà, perché la volontà di Dio è, noi dobbiamo farla perché abbiamo in noi Gesù. Se non avessimo in noi lo Spirito Santo, che è la vita di Gesù, allora potremmo farne a meno. E cosa dice poi adesso al versetto 18? Figlioletti, è l'ultima ora e sono già passati 2000 anni da quando l'Apostolo Paolo, Giovanni l'ha scritto. Figlioletti, è l'ultima ora e come avete udito che l'Anticristo deve venire, fino ad ora sono sorti molti anticristi, onde conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di fra noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero stati con noi. E poi qui dice, saltando per non... dal versetto 20, quanto a voi avete l'unzione del Santo e conoscete ogni cosa, avendo lo Spirito Santo di fede, voi conoscete ogni cosa. Io vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché tutto quel che menzogna non è a che fare con la verità. Chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Esso è l'anticristo che nega il Padre e il Figliuolo. Chiunque nega il Figliuolo non ha neppure il Padre, chi confessa il Figliuolo ha anche il Padre. Quante a voi dimori, ecco adesso, fate caso a questa parola dimorare, quante a voi dimori in voi quel che avete udito dal principio, cioè che della sua pienezza abbiamo grazia su grazia, noi abbiamo, dalla pienezza di Gesù abbiamo grazia su grazia, e Gesù è in noi per mezzo dello Spirito Santo, quindi dobbiamo dimorare lì. Quante a voi dimori in voi quel che avete udito dal principio? Se quel che avete udito dal principio dimora in voi, anche voi dimorerete nel Figliuolo e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatta, cioè la vita eterna. Vi ho scritto queste cose intorno a quelli che cercano di sedurvi. Subito dopo annunciato il Vangelo, dopo eccetera, la Chiesa ha dovuto sempre lottare contro gli anticristi, contro la seduzione. Quindi dobbiamo aprire gli occhi e renderci conto che abbiamo in questo libro e in Gesù, nello Spirito Santo, una grazia straordinaria. Quant'è a voi l'unzione che avete ricevuto, cioè lo Spirito Santo, da Lui, dimora in voi e non avete bisogno che nessuno vi insegni, ma come l'unzione sua vi insegna ogni cosa ed è verace e non è menzogna, dimorate in lui come essa vi ha insegnato ed ora figlioletti dimorate in lui affinché quando egli apparirà abbiamo confidenza e alla sua venuta non abbiamo a ritrarci da lui coperti di vergogna. Quindi qui si torna a parlare che quando Gesù verrà come giudice, Noi dobbiamo essere in Lui, dimorare in Lui, affinché non siamo coperti di vergogna, come quei signori là di Matteo 13. Se sapete che Egli è giusto, sappiate che anche quelli che praticano la giustizia sono nati da Lui. Quindi, cari fratelli e care sorelle, se avete preso nota di questi passi che abbiamo letto, se li mettete in fila e se li leggete, se trovate un tempo per spegnere la televisione e leggere queste cose, l'opera dello Spirito Santo comincerà a funzionare nella vostra vita, dando concretezza e certezza alle cose di Dio, perché altrimenti siamo come i cattolici, i buoni cattolici che sono sedotti, c'hanno la Madonna, c'hanno tante belle cose, però non hanno la grazia di conoscere la grazia di Gesù, perché è della sua pienezza che abbiamo ricevuto, e grazia su grazia. Amen.
Amen.